Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Nuova puntata di Consigli di Classe. Ospite di questa puntata, una esperta di metodologie didattiche innovative, referente del progetto Book in Progress, del quale abbiamo già parlato con il preside Salvatore Giuliano appunto qualche puntata fa, ed è anche responsabile del Future Lab del Polo Steam proprio del Maiorana di Brindisi, e sempre al Maiorana di Brindisi si occupa della equipe formativa territoriale della Puglia. È con noi Rossella Palmizio. Ciao Rossella.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
Grazie per aver accettato il mio invito e iniziamo subito la nostra chiacchierata. Come appunto dicevo adesso, praticamente tu hai le mani in pasta nel meglio del Maiorana di Brindisi, il Book in Progress, il Future Lab, Polo Steam, quindi hai veramente le chiavi delle cose più belle del Maiorana.
Sì. Posso dire di essere molto fortunata, e la fortuna è perché avendo a disposizione tutti questi bei progetti, io conosco anche tanti docenti, innovatori che si mettono in gioco, e anche ho il piacere di stare con tantissimi ragazzi. E curare i percorsi di formazione del Book in Progress, Steam e Future Lab significa appunto anche mettersi in continuazione, in discussione, perché puoi essere un bravissimo formatore, ma non è detto che riesci a far diventare gli altri, ovviamente, formatori nella propria classe e protagonisti nella propria classe, i propri percorsi. E proprio questa è la scommessa. Quindi vedere effettivamente cosa mettono in pratica.
Effettivamente sì, tu stessa sei comunque formatrice molto apprezzata nella tua regione, ma anche insomma ormai a livello nazionale. Vorrei parlare con te di un tema molto delicato, che comunque è anche decisamente sentito da parte di molti docenti: l'inclusione. Nella tua didattica, nel tuo modo di insegnare, quanto è presente l'inclusione e in che modalità?
L'inclusione è presente al 100%, perché io sono convinta innanzitutto che qualsiasi ambiente di apprendimento, per essere inclusivo, significa non deve essere differenziato, cioè all'interno la tecnologia deve essere presente per tutti. Le metodologie che un docente deve attuare deve essere una metodologia che deve permettere a tutti di allinearsi, quindi non si deve adottare un dispositivo diverso oppure una metodologia differente perché abbiamo alunni BES oppure DSA, eccetera, ma bisogna adottarli per tutti, perché ognuno ha bisogno di uno strumento ovviamente compensativo. E a me piace molto questo settore. Mi piace perché vedo brillare i ragazzi, vedere i ritmi di apprendimento di ognuno di loro, e richiede sempre di cambiare gli ambienti, le metodologie, mettersi in discussione, e ovviamente in tutto questo è fondamentale il ruolo dello studente, perché è lui che ti dice di cosa ha bisogno. Quindi leggere lo studente è fondamentale. Io, sinceramente, Alessandro, ho imparato tantissimo dalla scuola primaria. Infatti, nei miei percorsi di formazione scelgo molto i docenti della primaria, perché secondo me la loro ottica nel lavorare in classe è veramente diversa da quello che si fa, per esempio, nel primo e secondo grado. E hanno uno sprint, usano strumenti laboratoriali veramente diversi, sono colorati. E io infatti amo stare proprio con i docenti veramente della primaria. Io da loro ho capito cosa significa essere veramente inclusivi.
all'interno del podcast, insomma, ne abbiamo anche effettivamente di un certo livello di docenti della scuola primaria. Sono molto d'accordo con te, anche perché poi il pubblico che loro si ritrovano davanti, i bambini all'interno delle classi, non è che hanno scelto di stare lì come magari succede all'interno di un liceo o di un istituto tecnico o di un istituto professionale. Quindi non c'è stata, se si vuole, una scelta da parte dello studente. C'è la varietà, no? Davanti a loro. Mi è venuto in mente, quando dicevi prima del leggere lo studente, un tuo post che hai pubblicato su Facebook qualche tempo fa, in cui dicevi: uno studente si chiede che cosa ho imparato, come posso migliorare e l'importanza del feedback. Che strumenti usi per dare feedback agli studenti?
Allora, io gli strumenti sono ovviamente diversi, gli strumenti che utilizzo. Quello che ho mostrato in quel post è una piattaforma che mi permette ovviamente di leggere in tempo reale come risponde lo studente a delle domande. Io insisto su questo anche durante i percorsi di formazione, che è importante che il docente, quando esce dall'aula, sappia esattamente cosa ha preso lo studente. Perché se rimanda il problema al giorno dopo, significa che ha creato il problema e quindi il ragazzo lo ha portato a casa il problema. Ed è importante monitorare proprio l'apprendimento. Noi docenti dobbiamo fare proprio questo. Alla fine della lezione dobbiamo lasciare quei 5-10 minuti per leggere il loro feedback, per avere dei feedback da parte dei ragazzi. E non è finito il tempo, no, mi dispiace, me ne vado. No, prevediamolo. Prevediamo quei 10 minuti. In quei 10 minuti noi avremo un enorme successo dopo. Quindi non dobbiamo calcolare di avere 60 minuti, assolutamente no, dobbiamo avere molto di meno perché nella parte finale è fondamentale il feedback del ragazzo.
Che strumento, curiosità proprio anche per chi ci segue, che strumento è questo che hai usato?
Book Widget è
Ok.
una piattaforma che permette di non solo di creare quiz, quindi monitorarli in tempo live, ovviamente, ma permette anche di utilizzare delle whiteboard e di creare dei percorsi gamification, per esempio. Game-based learning, secondo me, è fondamentale prima di arrivare a un processo di valutazione. Loro si divertono, giocano, tra virgolette, ovviamente significa giocano, ma in quel momento loro apprendono. Questa piattaforma permette di fare tutto questo. È una piattaforma particolarmente inclusiva perché prevede anche la registrazione vocale, inserimento immagini, video, che in un processo di apprendimento ovviamente è fondamentale. Infatti, quando io progetto i test, ma sono 5 domande che vengono scritte al momento, quindi in funzione ovviamente della lezione, in quel momento faccio anche la registrazione vocale. Oppure inserisco dei video, delle immagini che sono fondamentali ovviamente per creare l'ambiente inclusivo.
Tu hai spesso e volentieri pubblicato, mettendo a disposizione anche la possibilità di vedere anche per gli altri insegnanti come selezioni i materiali, in che maniera crei la tua lezione. E è veramente molto interessante. Vedevo delle lezioni create con AirPod, altre, se non sbaglio, con Microsoft,
Adobe Spark, ho
con Adobe
usato
Spark.
Workpage, sì. Adobe
Esatto.
Spark.
Come le pensi queste attività? Nel senso, crei sempre una, diciamo, una lezione che poi può essere dopo ricondivisa, oppure vai su argomenti specifici?
Allora, io le lezioni le porto in quel modo in aula, non completamente progettate così, ma io le progetto in quel modo proprio per far comprendere al docente, soprattutto, che è colui che poi va in aula e mette in pratica quello che apprende anche nei percorsi di formazione, che se noi ovviamente facciamo vedere loro come realizzare un cruciverba o come creare una lezione interattiva, non è insegnare la piattaforma, ma dietro c'è l'anima, cioè c'è la metodologia, c'è l'argomento, c'è il tema. E allora io pubblico le lezioni proprio per far vedere che il collante è il tema. Il collante, che è il tema progettato ovviamente seguendo una metodologia didattica, tipo quella che ho pubblicato con AirPod, era un inquiry. Quindi dietro c'era una metodologia inquiry, partivo da un ambiente virtuale, ovviamente spingevo il ragazzo ad osservare per poi dedurre e mettere in pratica ovviamente quello che aveva appreso con un esperimento laboratoriale. Invece quella realizzata con Adobe Spark è una lezione in space learning, però puntando all'utilizzo del QR code. Perché? Perché il QR code purtroppo in molte scuole vengono vietati i dispositivi. Nonostante tutto, purtroppo Alessandro, lo dobbiamo dire, anche se abbiamo avuto il periodaccio, scopre durante i percorsi di formazione che molti studenti non possono utilizzare la tecnologia. Il QR code, è fondamentale perché con uno smartphone ovviamente punti e quindi porti dentro la lezione come vuoi tu. E infatti io l'ho progettato in quel modo, in maniera tale da far vedere quanto è immediato un QR code, come si può realizzare ovviamente una lezione, che, rende partecipe lo studente, lo integra, lo centralizza il suo ruolo. A me piace molto progettare lezioni in quel modo, eh. Io le porto così, ovviamente in aula prendo quel QR code, poi ne prendo un altro, però per mostrarlo agli altri ovviamente leggo tutto con la metodologia che ho adotto in aula. Io sono una grande sostenitrice delle metodologie didattiche, ecco perché pubblico il più possibile queste lezioni, chiamiamole così.
Fai un'ottima azione di divulgazione in tal senso, perché effettivamente poi viene la curiosità, no? Nel dire, beh, insomma, questa cosa qui funziona, perché non la posso riprovare anche io nella mia classe? E l'utilizzo dei QR è talmente semplice, no? Come dicevi anche tu, cioè, crearlo ci vuole veramente 2 secondi, però posso abbinare a quella serie di pixel una serie praticamente infinita di contenuti. Quindi, andare ad arricchire un contenuto anche statico, no? Se si vuole, come potrebbe essere il foglio di carta, diventa veramente molto molto facile. Purtroppo, come effettivamente notavi tu, nonostante la tecnologia ci abbia salvato, no, per così dire, durante la pandemia, adesso qualcuno sembra essersene dimenticato e vorrebbe tornare alle vecchie abitudini.
Sì, vuole tornare alle vecchie abitudini, ma ci sono tanti bravi docenti nelle scuole che spingono ovviamente a utilizzare quello che hanno appreso, perché durante il periodo della DAD sono stati veramente tanti i docenti che si sono formati, sono messi in discussione, hanno voluto ovviamente apprendere percorsi diversi e in questo momento sono pronti per continuare e stanno trovando tutte le strategie possibili e immaginabili per continuare. Infatti, l'utilizzo per esempio dello smartphone, l'utilizzo del QR code gli ha permesso anche di continuare e questa è una delle tante strade. Per esempio, anche parliamo di Nearpod. Nearpod, per esempio, è una piattaforma molto inclusiva. Inclusiva perché c'è stata durante una frase veramente particolare di un docente. E mi disse, ma io l'ho utilizzato un AirPod, però effettivamente il modo in cui la stai mostrando è diversa. E io insisto sempre dicendo, quando si progetta qualcosa, si utilizza una piattaforma, bisogna assolutamente metterci dietro la metodologia. Quindi AirPod ti permette di avere il VR, di avere ovviamente le simulazioni scientifiche. Allora immaginate che il ragazzo contestualizzi l'argomento, lo deve assolutamente contestualizzare. Portatelo avanti in questo modo e vedrete che alla fine voi il lavoro non lo dovrete fare tanto, ma fategli vivere l'esperienza e saranno loro ovviamente a concludere con un fenomeno, con un qualcosa, con una frase che vi piacerà tantissimo. Ed è questo ovviamente il consiglio che do nell'applicazione delle diverse metodologie o degli strumenti, insomma, che ci sono in giro.
La centralità poi dello studente è ciò che ha reso anche famosa la metodologia Book in Progress. Ne abbiamo parlato anche con il preside Giuliano, e sempre con lui avevamo detto che ormai la vostra scuola è stata insignita del riconoscimento di Apple Distinguished School, che in Italia hanno veramente in pochi. E mi fa sempre piacere vedere nei video che fate come iPad spesso e volentieri sia utilizzato in un contesto esterno all'aula, quindi al di fuori dell'aula.
Ah, è bellissimo perché quando uno studente ha uno strumento, quindi nel nostro caso ovviamente all'iPad, noi lo possiamo portare fuori quando vogliamo, possiamo creare video, foto, e, ovviamente anche con la rete, insomma, che hai a disposizione, puoi realizzare i contenuti. Per esempio, un sacco di app, ovviamente dell'iPad, ti permettono di realizzare contenuti che stimolano la creatività. E noi siamo una scuola, appunto, oltre ad essere un Apple Distinguished School, perché ci siamo mossi proprio nell'ambiente Apple perché ci sono tantissime app educational, quindi app che, ripeto, stimolano la creatività dello studente, facili da utilizzare, particolarmente inclusive. Ovviamente abbiamo scoperto anche altre applicazioni che possono anche essere utili, però è lo strumento in questo caso che ha fatto la differenza, la scelta, no? Dello strumento che ci ha permesso in un primo momento di realizzare dei libri interattivi. Interattivi significa che ha dentro dei contenuti particolarmente inclusivi, contenuti scelti dai docenti e realizzati dai docenti. Quindi nel libro interattivo il ragazzo trova il video realizzato dal docente, il quiz, oppure dei cruciverba, anche Book Widget, per esempio, una piattaforma che viene molto utilizzata ovviamente anche dall'ambiente Apple. E da lì nasce anche la scelta, perché Book Widget ti permetteva ovviamente di integrare i contenuti all'interno dell'iBooks Author, che era il primo software della realizzazione dei libri. Adesso usiamo Pages e devi vedere, Alessandro, che bei libri interattivi che creano i ragazzi con Pages, cioè, ma veramente belli,
Sì.
sono favolosi, cioè loro cercano i contenuti, le immagini, i video, li realizzano, inseriscono anche nella parte finale quelle valutazioni che secondo loro devono essere fatte in quel modo, i cruciverba. Cioè, ovviamente lo puoi realizzare con delle applicazioni giuste, e noi ne facciamo ovviamente un largo utilizzo.
E alla fine poi avete talmente tanto materiale da poter riutilizzare anche per esempi successivi, per attività successive, che veramente insomma avete l'imbarazzo della scelta.
Sì, infatti molti dei lavori dei ragazzi sono inseriti nel Book in Progress. Selezioniamo, diciamo, i migliori sono quelli creativi che ovviamente stimolano lo studente ad apprendere, a cercare informazioni e li inseriamo poi l'anno dopo nei nuovi contenuti. Quindi loro sono i veri anche protagonisti, del percorso Book in Progress.
Un'esperienza proprio autoriale per dei ragazzi, insomma, che fanno dalla prima alla quinta superiore. Beh, insomma, cose così non se ne vedono tante in giro, purtroppo, aggiungo, però, insomma, voi siete sicuramente un'eccellenza da cui prendere esempio. Rossella, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra chiacchierata. Io, come sempre, faccio una domanda all'ospite. Qual è il tuo consiglio di classe per i docenti che vogliono portare una ventata di innovazione all'interno della scuola italiana?
Allora, il mio consiglio è mettersi in discussione, non avere paura di osare, perché quella paura viene subito ovviamente eliminata dal successo dei ragazzi. Quindi seguire anche quei docenti che già hanno iniziato, perché c'è una bella comunità di docenti. Quindi basta chiedere, siamo tutte persone che si mettono veramente insieme per lavorare insieme, per innovare la scuola. Non bisogna avere assolutamente paura di cambiare, perché i ragazzi sono veramente l'energia, sono loro che ci danno energia nel cambiamento.
E a questo proposito aggiungo, cercate Rossella Palmizio anche su Facebook, perché come vi dicevo, fa un'ottima opera di divulgazione, quindi sicuramente potrà essere di spunto per delle esperienze da realizzare in classe. Rossella, grazie mille.
Grazie a te Alessandro e grazie a tutti.
Grazie per essere stati con noi. A presto.